Bollettino medico MP3 informato MP3 edizione fine maggio 2012, a cura del Segretariato Italiano Giovani Medici, scaricabile al sito www.giovanemedico.it.
Bifosfonati e fratture. Sembra che i bifosfonati possano indurre fratture atipiche. È quello che è emerso da uno studio dell'Università di Ginevra. Questa ricerca mostra un'associazione tra le fratture femorali atipiche e l'uso di bisfosfonati e un aumento del rischio con la durata del trattamento. Presso l'ospedale universitario della città svizzera, 477 pazienti ultra cinquantenni sono stati ricoverati e valutati tra il 1999 e il 2010 con frattura subtrocanterica o diafisaria di femore. Gli autori riassumono i risultati ricordando che l'incidenza delle fratture atipiche è risultata molto bassa, 32 casi per milioni di persone anno, ma facendo notare che il rischio aumenta mediamente del 10,7% ogni anno. Fonte: Archives of Internal Medicine. Maggio 2008.
Cancro alla prostata, PSA, sconsigliato da esperti americani. L'OUS Preventive Services Task Force ha ufficialmente bocciato il test del PSA per lo screening del cancro della prostata come esame di routine negli uomini sani di mezza età, per via dalle scarse evidenze che i benefici siano superiori ai rischi. Viene così esteso un provvedimento già preso per gli uomini di età superiore ai 75 anni. L'unica concessione riguarda casi individuali, laddove il clinico, riconosciuta l'evidenza, possa applicare la decisione del test al singolo paziente. Da uno studio internazionale primi dati su Apixaban, un nuovo farmaco in via di sperimentazione, che agisce inibendo il fattore decimo A. Dallo studio internazionale Aristotle, risulta che nei pazienti con fibrillazione atriale e almeno un rischio aggiuntivo di ictus, l'Apixaban è superiore alla varfarina per la prevenzione di ictus o embolia sistemica, comporta minori episodi di sanguinamento grave e meno decessi. Fonte: Lancet Neurology 2012.
Depositato al FDA, il dossier del nuovo antidiabetico canagliflozin. Canagliflozin, un inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2. Questi farmaci agiscono facilitando l'eliminazione del glucosio da parte dei reni, riportando così la glicemia verso la normalità. Attivo per via orale, il farmaco prevede una somministrazione once a day. Il programma clinico per lo sviluppo di questo farmaco comprende 9 studi multicentrici che hanno arruolato complessivamente 10.300 pazienti con diabete di tipo 2. Si tratta del più ampio programma di sviluppo clinico per un farmaco antidiabetico. Questi studi verranno presentati nel corso dei prossimi congressi internazionali di diabetologia. Reni hanno un ruolo chiave ma sottovalutato nella regolazione generale dei livelli di glucosio nell'organismo. I reni sono deputati a filtrare fino a 200 g/d di glucosio e quindi riassorbirlo tutto al fine di preservare calorie. Questo meccanismo è regolato dall'attività dei trasportatori di glucosio a livello del primo segmento del tubulo prossimale. Meglio conosciuti come SGLT2, questi trasportatori sono responsabili per almeno il 90% dell'assorbimento del glucosio negli individui sani. Il rimanente 10% viene riassorbito dall'azione degli SGLT1, in una fase successiva, quindi il 100% del glucosio viene riassorbito. Di solito, in individui sani, i reni filtrano un alto volume di glucosio e ne riassorbono la quasi totalità. Il riassorbimento del glucosio è necessario per l'accumulo di calorie, ma diventa controproducente nel diabete di tipo 2. Nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 questo processo di riassorbimento tende ad aumentare. Pertanto, sebbene la concentrazione di glucosio sia superiore alla soglia per il riassorbimento tubulare, il tubulo dei pazienti affetti da diabete di tipo 2 riceve più glucosio e ne rilascia in quantità superiori a livello plasmatico, contribuendo a uno stato cronico di iperglicemia.
Dalla conferenza Impact Breast Cancer è stato presentato uno studio che testimonia come il trastuzumab sia efficace per il trattamento di pazienti giovani affetti da tumore mammario HER2+. Nelle giovani donne il tumore al seno è estremamente aggressivo e il recettore HER2 è un indicatore sfavorevole di prognosi che caratterizzata una rapida crescita tumorale, una maggiore incidenza di recidive e metastasi, con conseguente riduzione della sopravvivenza. Naim Benia Lalouke ha presentato i risultati di uno studio retrospettivo condotto in Algeria su 210 pazienti con cancro al seno trattate tra il 2006 e il 2009 presso il Pierre Marie Curie Center di Algeri con trastuzumab dopo la chemioterapia neoadiuvante, anticicline e texani. Lo studio testimonia un'efficacia anche per donne giovani con espressione del recettore HER2-neu.
La metformina sembrerebbe rendere più efficaci i trattamenti chemioterapici. L'attività farmacologica della metformina si basa sulla riduzione dei livelli di insulinemia e glucosio e sulla sua azione diretta contro alcuni bersagli molecolari delle cellule tumorali. La biguanide metformina è utilizzata da molti anni per la cura del diabete di tipo 2. Recenti lavori hanno suggerito che il trattamento con metformina riduce il rischio di sviluppare tumori e la mortalità per cancro, mentre diversi studi epidemiologici osservazionali hanno mostrato che i diabetici trattati con metformina hanno una riduzione dal 25 al 40% di cancro rispetto a quelli trattati con sulfanilureo terapia insulinica. È proprio l'insulina, se prodotta in eccesso dal nostro organismo, ad aumentare il rischio di insorgenza dei tumori nei soggetti obesi o diabetici. Nature Communication pubblica i risultati del lavoro che illustra qual è il legame causa-effetto tra la metformina e la riduzione dell'incidenza tumorale e in pratica, come la metformina svolge la sua funzione antitumorale nelle neoplasie mammarie. Il team italiano coordinato da Giovanni Blandino, del Laboratorio di Oncogenomica Traslazionale e da Sabrina Strano del Gruppo di Chemioprevenzione Molecolare dell'Istituto Nazionale Regina Elena di Roma ne è l'autore. Lo studio si colloca nelle attività previste dal progetto Tevere, finanziato dal Ministero della Salute. La metformina spinge la cellula tumorale verso un assetto metabolico più vicino a quello di una cellula normale che è caratterizzato da un metabolismo di tipo catabolico, la cellula neoplastica utilizza invece le vie anaboliche. Il trattamento con la metformina delle cellule tumorali in vitro e in vivo determina una conversione del metabolismo da anabolico a catabolico. Le riporta insomma alla normalità. Gli autori, lavorando su colture cellulari di neoplasie mammarie, hanno dimostrato che ciò avviene attraverso la modulazione dell'enzima DICER, che svolge un ruolo fondamentale nelle biogenesi dei microRNA. Queste piccole molecole di RNA sono capaci di controllare l'espressione di decine di geni bersaglio. L'induzione del MIR-33 ad metformina, osservano gli autori, determina lo spegnimento dell'oncogene CIMIC, coinvolto in diverse alterazioni delle cellule tumorali fra cui quella metabolica. Se il metabolismo di una cellula tumorale viene corretto, aggiungono gli autori, le cellule rispondono meglio ad un trattamento chemioterapico. Questo lavoro suggerisce che l'uso di regolatori del metabolismo potrebbe rappresentare una freccia in più all'arco terapeutico contro i tumori. Fonte: Metformin elicits anti-cancer effects through the sequential modulation of DICER and CIMIC. Nature Communication 29 maggio 2012.
L'importanza della valutazione della troponina nella cardiopatia ischemica. Uno studio testimonia come nei pazienti con sospetta sindrome coronarica acuta, l'esecuzione di un esame della troponina sensibile dà luogo a un aumento delle diagnosi di infarto miocardico e permette di identificare i pazienti ad alto rischio di infarto ricorrente e morte. Inoltre, sempre secondo i risultati di uno studio condotto da Nicholas L. Mills, dell'Università di Edimburgo, e collaboratori, la riduzione della soglia diagnostica della troponina plasmatica si associa a maggiori riduzioni di morbilità e mortalità. Fonte: JAMA 2011. Uno studio di Taida suggerisce che il diabete femminile over 65 anni sia un fattore di rischio per lo sviluppo dell'Alzheimer. Il diabete può aumentare il rischio di malattia di Alzheimer in entrambi i sessi a tutte le età, ma tale rischio appare più elevato nelle donne dopo i 65 anni. È quanto ha osservato un gruppo di ricercatori di Taipei, Taiwan, autori di uno studio di coorte basato sulla popolazione di 615.529 partecipanti. Fonte: Neuroepidemiology 2012.
Uno studio australiano afferma indicazioni alle vitamine B dopo ictus, o TIA, se antipiastrinici controindicati. I risultati di uno studio australiano supportano l'ipotesi che le vitamine del gruppo B possano avere un ruolo nella prevenzione di eventi ischemici in soggetti ad alto rischio con allergia, intolleranza o assenza di indicazioni per la terapia antipiastrinica.
nel trial denominato VitaTops, 8.164 pazienti che erano stati colpiti di recente da un ictus o da un attacco ischemico transitorio, sono stati suddivisi in modo randomizzato e in doppio cieco in un gruppo di controllo che ha ricevuto un placebo e in un gruppo di intervento dove è stata somministrata giornalmente una pillola contenente 2 mg di acido folico, 25 mg di vitamina B6 e 500 microgrammi di vitamina B12. Il follow-up è durato mediamente 3,4 anni allo scopo di valutare, come outcome primario, la percentuale dei casi di ictus, di infarto del miocardio e di decesso per patologie vascolari. Gli autori, in questo studio, ritengono che la vitamina B possa essere utilizzata nella prevenzione per quei pazienti che non possono assumere farmaci antipiastrinici. Fonte Lancet Neurology, 1 maggio 2012 mail.